Avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. E così anche gli altri, no? Dopo molto tempo il padrone di quei servi, no, così anche gli altri, no, uno dei tre va a nascondere il suo talento in una buca. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro, si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. E il secondo, che aveva ricevuto 2 talenti, porta 2 talenti e ottiene esattamente la stessa risposta. E il terzo, ha nascosto il talento in una buca, e viene rimproverato, cacciato fuori. E la parabola dei talenti, nella versione così quella più usata, più conosciuta, e spero che ci avremo riflettuto tante volte, e ci sono tantissime cose da dire, per cui pensavo questo, che vedi, quando noi cerchiamo di pregare facendoci guidare dal Vangelo, quello che dobbiamo fare è fermarci. Rettifico, una cosa che possiamo fare è fermarci a contemplare una scena, un'idea, una parola, quello che ci colpisce. E io per questa meditazione mi ero fatto una lista di idee che magari verranno anche fuori, ma la realtà è che c'è un punto su cui ho proprio voglia di soffermarmi e quindi mi ci soffermo. E il punto è questo, Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Nella consegna dei talenti era implicito, nel racconto è implicito, nella realtà, se fosse una realtà, ma è una parabola, sarà stato anche esplicito che non gli affidava i talenti per custodirli, ma per farli fruttare. Quindi nella consegna dei talenti c'era un compito, incluso, un compito di impegno, di lavoro, di darsi da fare. E allora questo servo presenta al padrone i 5 talenti che ha ricevuto e altri 5 che ha guadagnato. Questi secondi 5 talenti possiamo dire che sono proprio suoi, cioè li ha prodotti lui, sono opera sua. Però pensa un po', e anche questo sottinteso nella parabola col fatto che quello che ha ricevuto 5 talenti ne porta altri 5, quello che ne ha ricevuti 2 ne porta altri 2, è sottinteso, è un meccanismo economico abbastanza ovvio, che questo servo ha prodotto 5 talenti perché il padrone gliene ha dati 5. Cioè che se avesse avuto 0 talenti, forse ne produceva 0. O uno, non so, ma che è essenziale rispetto al portare 5 talenti il fatto di averne 5 in partenza. Però questo significa che quei 5 talenti in più sono frutto dei talenti del padrone, ma allo stesso tempo sono frutto dell'impegno del servo. Tant'è vero che c'è un servo che non porta nulla, che non li ha fatti fruttare. E su questo che avevo desiderio di soffermarmi e di metterti di fronte al Signore. Il Signore ci affida il compito di ritornare un giorno al suo cospetto, di presentarci un giorno al suo cospetto con qualcosa di tuo, con qualcosa di tuo. Qualcosa che puoi dire, ecco Signore, io questo l'ho fatto io. Questo è quello che sono stato capace di tirar fuori, di realizzare, di inventarmi. È come fa un padre con un figlio piccolo, no? Se vuole così dedicare un po' di tempo al figlio, soprattutto. Se è un figlio maschio, gli fa fare cose, ma le fa fare a lui, non le fa il padre. San José Maria ha un'immagine molto bella il papà che dà le istruzioni al figlio che sta giocando con dei blocchetti di legno, probabilmente quando ancora non esisteva il Lego. Però sta giocando con dei blocchetti di legno e il papà gli dice: metti questo qui, metti quello lì, sposta questo dall'altra parte, e alla fine viene fuori un castello. E il castello che viene fuori l'ha fatto proprio lui, il bambino. Ha fatto il castello. Se non ci fosse stato suo padre, non sarebbe stato capace di costruire il castello. E come lo racconta San José Maria, forse il bambino, mentre seguiva tutte le istruzioni, non sapeva molto bene cosa stava facendo, dove andava a parare. Ma il castello l'ha costruito lui. E il papà gli ha fatto un grande servizio facendo questo, perché il bambino è contento di sé, ha tirato fuori la sua personalità, le sue capacità, ma aveva bisogno del papà per farlo. Cioè, credo che nel considerare la grazia di Dio e il nostro modo di corrispondere alla grazia di Dio, dobbiamo oscillare un po', ci fa bene considerare le due facce della medaglia e considerarle bene perché calino bene nel nostro cuore, cioè che da una parte noi senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla, senza il suo aiuto, senza i suoi doni. Siamo molto meno di un bambino piccolo, cioè noi siamo proprio completamente incapaci di fare alcunché di buono sul piano soprannaturale. Però allo stesso tempo il Signore è così buono che ci porta per mano, che ci sostiene, che ci mette in piedi, non so, usa l'immagine che vuoi, ma vuole che tu dia il tuo contributo personale. Che ci metti davvero del tuo. D'altra parte, se ripensiamo tutto questo in un'altra prospettiva, cioè la prospettiva ben nota che tutto il nostro rapporto con Dio, tutta la nostra fede, si riduce a amare Dio, e lasciarci amare da Dio, no? E un rapporto di amore. In un rapporto di amore ci devi mettere qualcosa di personale, no? Cioè non è amore un amore soltanto ricevuto, soltanto subito. Ci deve essere una corrispondenza, una risposta. E la risposta è diversa per ognuno, perché solo tu puoi rispondere per te. a tuo nome, all'amore che Dio ti offre. E questo Dio vuole. E Dio, creando l'uomo, e l'uomo intelligente, libero, spirituale, ha creato qualcuno da amare e capace di amarlo. Qualcuno capace di amare. E rimane sempre così, no? Più ci penso, più mi sembra di continuare. Se penso alle due facce della medaglia, penso che sto continuando a rigirare la medaglia, no? Considero una faccia e poi considero l'altra e poi riconsidero la prima e poi continuo così, no? Perché io non posso amare il Signore se il Signore non mi muove a questo, se non mi concede il suo dono della quella che chiamiamo la virtù teologale della carità, l'amore per Dio. Io non sono capace di amare Dio se Dio non mi rende capace di farlo. Ma se Dio mi rende capace di farlo, e lo fa, poi l'unico modo che ho per amare Dio è amarlo io. Amarlo con il mio cuore, con i miei sentimenti, con il mio stile. Allora, continuando su questa linea, anche la risposta del padrone, che è entusiasmante, perché ci parla del cielo, però acquista un sapore particolare, perché dice: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Sei stato fedele nel poco? Certo, sta dicendo Gesù, gestire 5 talenti, gli ascoltatori di Gesù a sentire nominare 5 talenti avranno sgranato gli occhi, perché era un piccolo capitale, no? Non so, non ho idea, 1 milione, qualche milione di euro, no? E il padrone che gli dice: bravo, hai amministrato bene questa sommetta, questi 4 soldi, e ti darò autorità su molto. Quindi è chiaro che Gesù vuole sottolineare: quello che viene dopo è immensamente di più. Al confronto, parlare di una grossa somma di denaro è robetta al confronto di quello che Dio ha in serbo per noi. Ma e poi aggiunge: prendi parte alla gioia del tuo padrone. E guarda che ci si può sbattere la testa su questa frase, cioè puoi prendere il versetto e rileggerlo 10 volte, perché in sostanza la domanda è: ma lì c'è un 2 punti o c'è un punto e virgola? Cioè, sono contento di te, sei stato bravo con questi 5 talenti, ti darò autorità su molto, punto. Cioè il premio è che ti darò autorità su molto. Adesso andiamo a festeggiare, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quindi il premio è l'autorità su molto, però adesso festeggiamo insieme. Questo sarebbe il punto e virgola. Il 2 punti sarebbe: adesso ti do autorità su molto, cioè prendi parte alla gioia del tuo padrone. È che noi sappiamo che è la seconda, però come sarebbe avere autorità su molto? Consiste nel prendere parte alla gioia del tuo padrone. È bellissimo, ma scricchiola. Non riusciamo a capire. Signore, che cosa vuol dire che mi vuoi ricompensare, che mi vuoi premiare No, questo lo capisco, che mi vuoi premiare invitandomi a partecipare alla tua gioia, questo lo posso capire. Ma qu questo significhi avere autorità su molto. Allora, se ritorniamo a quello che stavo pensando prima, no? A quello che ti stavo proponendo prima, cioè, Dio è così buono che non vuole fare di te un soggetto passivo. Vuole la tua azione, vuole la tua iniziativa, vuole il tuo amore, che è una cosa attiva. Allora, felicità del cielo, la comunione con Dio, che è partecipazione alla sua gioia, ci viene proposta non come la contemplazione di un film. Il più bel film che sia mai stato fatto. E io sto lì in sala, seduto sulla poltrona, a bocca aperta e guardo il film. E questo non è prendere parte. Questo è guardare, non lo so, è godere, è quello che vuoi. Ma Dio ci propone di entrarci dentro a questa gioia. Cioè l'immensa pienezza di vita, di gioia, di felicità, di amore, Dio ce la propone come qualcosa in cui noi entriamo attivamente, entriamo stando in gioco. Ora c'è un esempio che penso che sia molto facile, che conosciamo molto bene, no? Se mai ti è capitato di andare, non so, a pranzo, a cena o comunque insomma di entrare nell'intimità di una famiglia veramente bella, cioè una famiglia dove ci si vuole bene, dove c'è una grande intesa, dove la vita della famiglia è molto vissuta, è molto intensa, no? Allora, quando uno ha la fortuna di mettere il naso in famiglie del genere, in quel tempo che sta lì, se la passa molto bene. È un piacere stare in mezzo a persone che si vogliono bene, che sanno vivere, che si divertono, che si prendono in giro, magari che litigano anche, ma quel litigare è bello, no? Quel litigare che è intimità, che unisce, no? E uno passa una serata bella, resta col desiderio di tornarci da quelle persone. Ma come sarebbe diverso essere uno di loro? Cioè non essere semplicemente uno spettatore anche abbastanza coinvolto, ma essere partecipe nella costruzione, nella realizzazione di questa vita, di questa comunione, di questa unità di persone. E quando Gesù dice ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone, è che ti do potere di partecipare, ti do potere di contribuire a questa gioia. Non solo riceverla, ma costruirla, condividerla, metterci del tuo. A quel punto la gioia del padrone, cioè la gioia di Dio, è arricchita dalla tua gioia. Teologicamente, formalmente, non so come dire, a rigore. La gioia di Dio è già piena, perfetta, completa, non si aggiunge, non si toglie nulla. Però Dio ti ama e la gioia di Dio si rallegra, si alimenta, si arricchisce anche con la tua. Dio è contento che tu partecipi alla sua vita. Allora, questo, no? I cinque talenti. Cioè, i cinque talenti è il Signore che dice: potrei darti un biglietto gratis, no, per questo viaggio, e invece, siccome sono un buon padre, ti faccio lavorare perché te lo guadagni. In qualche modo ti faccio credere che te lo sei guadagnato. E non è che, cioè, un papà ti fa credere che te lo sei guadagnato, no? Non so, ti fa fare un lavoro che non gli serve affatto e poi ti dà la paghetta e allora poi sei contenta che hai messo da parte i soldi. E mi raccontava una mamma orgogliosissima che i suoi figli che risparmiavano da mesi per un qualche tipo speciale di Luna Park, una qualche cosa specialissima e costosissima che dovevano fare, e quando ormai il gruzzolo era abbastanza consistente, hanno saputo delle necessità di una casa famiglia, cioè di bambini come loro che non hanno famiglia, che non hanno niente, che gli mancano un sacco di cose. E allora chiaramente hanno fatto il consiglio dei fratelli e hanno deciso che quei risparmi andavano per i bambini della casa famiglia. Quindi ti puoi immaginare la mamma orgogliosissima di questi figli. Però i soldi che loro si erano guadagnati con tanta fatica. Cioè quel dono alla casa famiglia l'hanno fatto veramente loro. Bene, e allora possiamo tornare indietro a questo punto. Quello che volevo considerare l'ho considerato. Io spero che tu continui per conto tuo, che ti riprendi questa parabola e ci lavori su che cosa voglia dire i cinque talenti. Una cosa che diceva Benedetto XVI sui cinque talenti. Voleva sottolineare il fatto che noi normalmente quando parliamo di talenti pensiamo a quelli che anche nel linguaggio comune chiameremmo talenti. Non so, che uno ha un talento per la poesia oppure ha un talento per i rapporti con le persone, cioè ognuno ha i suoi talenti naturali. E dice Benedetto XVI: tali doni, oltre alle qualità naturali, rappresentano le ricchezze che il Signore Gesù ci ha lasciato in eredità, perché le facciamo fruttificare, cioè perché non si perda la citazione, sta dicendo non sono solo le tue qualità naturali, ma anche quelle cose che il Signore ci ha affidato e ce le ha affidate per farle fruttificare, perché portino frutto. Che cosa ci ha affidato il Signore? La sua parola, depositata nel Santo Vangelo, il battesimo che ci rinnova nello Spirito Santo, la preghiera, in particolare il Padre nostro che eleviamo a Dio come figli uniti nel Figlio, il suo perdono che ha comandato di portare a tutti, il sacramento del suo corpo immolato e del suo sangue versato, cioè l'Eucaristia. Cioè il Signore ci dà come talenti non soltanto una serie di qualità, la salute, la vita, la famiglia, ma ci dà se stesso, ci dà i suoi sacramenti, la sua grazia, il Vangelo, e tutto questo deve portare frutto. E tutta questa ricchezza, tutta questa meraviglia ce l'ha data perché la gestiamo bene, perché la mettiamo a frutto. Allora, a parte che questo pensiero ci deve portare a ringraziare, no? A ringraziare il Signore, che è veramente incredibile la quantità di cose, che appena ci fermiamo un po' a considerare, la quantità di cose belle che il Signore mette nella nostra vita. Intanto la vita stessa, no? Ma poi ti nominavo la famiglia, tanti eventi belli che sono successi nel corso della nostra vita. e quei talenti personali che non solo mi servono, mi sono utili, no? Ma che mi danno anche tanta gioia, tanta soddisfazione nell'esercitarli, nel coltivarli. Ma, e dovremmo dire così in un ordine di importanza, prima di tutto questo, ci sono i sacramenti, la sua grazia, l'essere suoi figli. Abbiamo davvero ricevuto molto, no? E davvero dobbiamo ringraziare. Anche il più misero degli uomini avrebbe tanto di cui ringraziare se la guardiamo in questa prospettiva. Ma ti citavo Benedetto XVI, Francesco, che lo conosciamo, no? È più operativo. Molte volte, se uno va a fare i confronti, si accorge che Francesco dice le stesse cose di Benedetto XVI, ma è come se il tono fosse diverso, no? Lo stile è diverso, i concetti sono gli stessi. E dice, questo ci dice che l'attesa del ritorno del Signore, perché fino al mio ritorno, no? L'attesa del ritorno del Signore è il tempo dell'azione. Noi siamo nel tempo dell'azione, il tempo in cui mettere a frutto i doni di Dio, non per noi stessi, ma per Lui, per la Chiesa, per gli altri. Il tempo in cui cercare sempre di far crescere il bene nel mondo. E in particolare oggi è importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il talento, le proprie ricchezze spirituali, intellettuali, materiali, tutto quello che il Signore ci ha dato, ma aprirsi, essere solidali, essere attenti all'altro. Allora, questi doni materiali e prima ancora e più ancora i doni di grazia spirituali che il Signore ci dà, ce li dà perché li facciamo fruttare. E allora il Papa ti dice, adesso siamo nel tempo dell'azione. Siamo nel tempo che abbiamo a dimostrazione, che abbiamo a disposizione per usare i talenti. Pensando così, seguendo la linea di riflessione del Papa che concludeva con questo riferimento all'aprirsi, all'essere solidali, all'essere attenti all'altro, che se ci impegniamo a usare bene di tutti i doni che Dio ci dà, e questi doni daranno gloria a Dio necessariamente. Cioè, non posso pensare di tenermi per me la formazione cristiana, la vita cristiana che sto vivendo, l'Eucaristia, la gioia, l'ottimismo e poi anche l'interesse per gli altri, la carità, tutte cose che ti ha donato il Signore e se lo fai si vede. Pensa quando qualcuno di questi poveretti pensava ai migranti che stiamo così, no? Stiamo conoscendo sempre di più, molti di loro che esperienze bruttissime che devono fare prima di arrivare in Italia e purtroppo alcuni di loro anche dopo essere arrivati, no? Continuano a fare esperienze bruttissime. Allora pensa a una persona che per mesi, forse per anni è stata maltrattata, sfruttata, che ha sofferto in mille modi diversi, se poi incontra una di queste persone che si dedicano seriamente alla carità. Una persona che si preoccupa di vestirlo, di sfamarlo, che inizia a vedere un po' per la sua istruzione, per il suo futuro, di che cosa ha bisogno. È chiaro che quella persona si chiederà: ma questi qui chi glielo fa fare? Cioè, perché queste persone non mi sfruttano o non mi allontanano? Perché tanti vanno dall'indifferenza all'aperta peggio dell'ostilità è proprio lo sfruttamento, e queste persone invece mi servono. Allora capisci che sono i doni di Dio che vengono fuori, no? In quello stesso discorso Papa Francesco diceva: un cristiano che si chiude in se stesso, che nasconde tutto quello che il Signore gli ha dato, e io mi immagino proprio come avrà detto questa cosa il Papa, perché dice: uno che nasconde quello che il Signore gli ha dato è un cristiano, e poi nel testo mette i puntini, non è un cristiano, dice il Papa. È uno che nasconde, non è un cristiano, è un cristiano che non ringrazia Dio per tutto quello che gli ha donato. Ma pensiamo, è finito il tempo, quindi pensiamo alla Madonna, come lei avrà fatto fruttare i talenti che il Signore le ha dato. Quale sarà stato il suo contributo personale, no? La sua risposta personale, unica. Quel metterci del suo nel corrispondere alla grazia di Dio. Impressiona sempre pensare che Maria, nel corso della sua vita, è cresciuta in santità. Perché uno dice: ah, come poteva crescere? Poteva crescere, quindi l'avrà fatto. E pensiamo a questo perché senz'altro desideriamo che ci accompagni, che ci stia vicino nel nostro desiderio di corrispondere con l'azione e con l'iniziativa ai tantissimi doni che il Signore ci fa.